www.redigio.it e la storia continua. Ma chi è che l'ha inventato il tom da Milano? Siamo alla 12ª puntata e qui parliamo dei sogni, degli incubi, presagi, quelli della corte della Biscia. Il diavolo apparve a Gian Galeazzo e gli ordina di costruire una cattedrale che contenga l'immagine con le sue fattezze. Oppure il duca, spaventato dalle visite notturne di Belzebù, decide di esorcizzare l'oscura presenza affidandosi alla Vergine, promettendo solennemente di ricompensarla per avere scacciato l'ospite indesiderato, con l'erezione di una maestosa chiesa in suo onore. Così, com'è, come detto, la leggenda nelle cronache non si trova. Ma nelle fonti di interesse visconteo, accenni, assegni, apparizioni oniriche, queste non mancano. In uno dei Lamenti di Bernabò si racconta di un incubo avuto dal Visconti prima del golpe, durante il quale gli apparve un'aquila discesa dal cielo, contornata da molti corvi che la tenevano prigioniera, e nel tempo stesso che il palazzo di lui andava tutto in fiamme. E tale fu lo spavento del Bernabò che del sudore bagnava il letto. Secondo una vox raccolta dal Marzagaia, invece, Bernabò, dagli spiriti ministri del volere divino, era tormentato frequentemente col segno che gli si annunciava non solo la rovina del regno, ma anche la sua morte. È curioso notare come un analogo, inquietante sogno premonitore di sventure sia stato fatto, come narra lo stesso Marzagaia, anche da Beatrice Regina della Scala, moglie di Bernabò. E ancora, Beatrice stessa, morto poco prima del colpo di mano di Gian Galeazzo, sarebbe apparsa in sogno al figlio Ludovico, annunciandogli la prossima rovina, sua, del padre e dei fratelli. E Bernabò e Beatrice ebbero 15 figli, 10 femmine e 5 maschi. Perché viene scelto proprio Ludovico? Perché non Rodolfo, che accompagnò anch'esso il padre all'appuntamento con la sua rovina? Il 6 di maggio del 1385, condividendo nella triste sorte? Perché non Carlo o Mastino? O una delle tante figlie femmine? Vale la pena chiederselo, tenendo presente che Ludovico è un nome che nel folklore lombardo medievale viene spesso associato a uno spiritello maligno di promanazione diabolica, altrimenti detto il Martinellum. È interessante. Poi è il passo del cosiddetto Lamento Marciano di Bernabò Visconti, dove viene raccontato un incubo ricorrente di Bianca di Savoia, madre di Gian Galeazzo, nel quale alla nobildonna appare un enorme serpente che minaccia di divorare il figlio, il futuro duca di Milano. Una premonizione che l'avrebbe poi spinta a consigliare al conte di Virtù di procedere senza più esitazioni con il colpo di Stato, onde evitare la propria rovina. Più e più volte è abuso di vizione, che tutta smarrita son della pagura, che de sottoterra in sì van dragone, che faccia tremar ogni creatura. La bocca pria, senza remissione, solo per disfare la vostra figura. Così racconta Bianca a Gian Galeazzo, e il dragone che esce dalle viscere della terra potrebbe essere appunto interpretato come il diavolo, o comunque come un suo maligno messaggero, oppure potrebbe essere semplicemente la rappresentazione simbolica di Bernabò Visconti, cui tanto era caro lo stemma dinastico della vipera, se lo fece scolpire sul petto e sulla schiena nella statua equestre che commissionò a Bonino da Campione e ci fece tappezzare le pareti del castello di Pandino, uno dei suoi rifugi preferiti, e che, comunque vedremo in seguito, i contemporanei consideravano una stregua di un demonio personificato. Ma è Bianca a riceverlo, in sogno, e non il conte di Virtù. Lo stesso corpus dei lamenti di Bernabò, pur non snocciolando pari pari la leggenda come è arrivata fino a noi, segnala che nemmeno Gian Galeazzo, prima di procedere a colpo di mano, dormiva dei sonni tranquilli. Come affermano molti storiografi, infatti, decise di attuare il suo ardito tranello per prevenire lo zio, che nell'ombra brigava di fare la stessa cosa. E, se crediamo ai lamenti, delle intenzioni di Bernabò il conte veniva costantemente allertato, oltre che dalla sua fitta rete di informatori, anche da terrificanti presagi. Ma presagi che, probabilmente, continuarono dopo il 6 maggio del 1385 e che erano provocati sia dal rimorso per il tradimento, sia dalla consapevolezza che, pur segregato nel castello di Trezzo, lo scomodo parente era comunque sempre vivo e in grado di organizzare una fuga e di tornare a Milano per vendicarsi. Tali pensieri tormentavano l'usurpatore, al punto da spingerlo a togliere definitivamente di mezzo quell'ingombrante prigioniero, facendolo avvelenare nel dicembre del 1385. Per 7 mesi, però, quelli in cui tenne segregato lo zio, lo spauracchio di un controgolpe, Bernabò aveva parentieri illustri e, almeno in teoria, alleati eccellenti, e dovette necessariamente accompagnarlo. Di qui la costante tregenda ricordata ancora dai lamenti. Qui vidi il conte di dolor che langue, considerando la barba del barba la furia, qui vidi più morte e giorni che il piangue. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.